Ciao ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di
Arigato!
Marco si è già, diciamo, non dimensionato. Sì, si è già integrato. Certo, sono la sua speaker io in questo momento, la sua traduttrice simultanea. Benvenuti a tutti nella nostra trasmissione. Oggi vi racconteremo tantissime cose nuove riguardo la nostra fantastica terra. La nostra terra è il Giappone.
Yuto!
Bene ragazzi, come avrete capito, benvenuti alla nuova puntata di Check-in. Oggi parliamo di una nuova nazione, il Giappone. Allora, che dire sul Giappone? Il Giappone è uno stato insulare dell'Asia orientale.
Ci sta.
È situato nell'Oceano Pacifico, come tutti ben saprete, e i caratteri che compongono il nome Giappone significano origine del sole. Ed è questo il motivo per cui spesso è identificato come la terra del sole nascente o il paese del sole levante.
Quindi magari il fatto che sia la bandiera bianco e rossa magari vuol dire che
magari vuol dire rosso come calore del sole. Bravo, potrebbe
credo
essere
che
questo.
Potrebbe essere una giusta interpretazione.
Stiamo solo supponendo, esatto. Ragazzi, non credeteci, in realtà informatevi
sempre di quello che diciamo, se sia vero o meno.
Sì, infatti, assolutamente.
Esatto.
Inoltre, che dire sul Giappone così un po' in generale?
Sì.
Allora, è un arcipelago composto da quasi 7.000 isole, di cui le quattro isole più grandi sono Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku, che da sole rappresentano circa il 97% della superficie terrestre del Giappone.
Interessante.
Queste sono cose molto importanti.
Sì, però,
continui lei, mio amico giapponese.
Preferisco mandare il nostro primo artista. Dovete sapere, ragazzi, che la nostra playlist di oggi è una roba fuori di testa.
Spettacolare. Rimarrete appassionati dalla musica giapponese.
Perché sta arrivando Kan con
Ai Waka Su.
Yeah.
Ebbene, bene, abbiamo ascoltato il nostro fantastico amico Khan con Hai Va Kazoo, bellissima canzone, sembrava la sigla di Rossana.
L'hai detto bene il termine, Kazoo.
Esatto. Bene, stiamo parlando ancora di una introduzione sul Giappone. Vogliamo dire che sono quasi 130 milioni di abitanti e risulta essere la decima nazione più popolosa del mondo. Pensate che solo Tokyo, che è la più grande area metropolitana del mondo, racchiude 30 milioni di residenti. Eh sì, è una megalopoli un po' più grande di Torino.
Perché ti dico che avevo paura io dei cinesi e dei giapponesi, però perché comunque sono troppi, sono tantissimi.
Il Giappone è un paese sviluppato con uno standard di vita molto molto elevato, ottavo a livello mondiale. Inoltre i cittadini giapponesi hanno la maggiore aspettativa di vita al mondo e il tasso di mortalità infantile è al terzo posto, più basso ovviamente.
Beh, insomma, Finziga. Vabbè, però conta anche il fatto che hanno pochi figli di solito.
Non lo so, vediamo.
Cioè, tipo la Cina, penso. Cioè, in Cina, vabbè, c'è proprio il decreto. Però penso che anche. Vabbè, Minziga, se no, questi qua sfornano figli. Cioè, a go-go poi diventano milioni.
Spero non arrivino a 2 miliardi ormai, cioè. Vabbè, basta, cambiamo di nuovo argomento.
Penso che dopo questa canzone comunque i nostri ascoltatori abbiano deciso di stoppare la puntata perché hanno detto no, Giappone, ragazzi, ma che ci frega della musica giapponese? Speriamo di no, perché abbiamo un sacco di curiosità
per scoprire, ecco, un nuovo mondo, infatti. Diciamo onestamente. Ma quindi abbiamo esordito con la capitale, continuiamo a parlare di essa, appunto questa nostra megalopoli. Dovete sapere appunto che l'immaginario collettivo Tokyo è una città frenetica, strapiena di lavoro, i giapponesi sono un popolo gentilissimo. Forse è proprio questa cosa che riesce a cancellare da loro stessi lo stress, il disagio di questa enorme città. Ovviamente appunto bisogna fare i conti con il caos quotidiano, c'è un macello di gente che si muove, treni, auto, insomma bisogna purtroppo farci, se avete vissuto fino a ieri a Pinerolo, se volete trasferirvi a Tokyo dovete un attimo farci l'abitudine.
Ecco.
In una città appunto dove sembra che i cani facciano
questa
yoga.
Questa è una curiosità, veramente, anche i cani fanno yoga. Ma
il soggiorno sarà pieno di sorprese, però scoprire ragazzi con la O davanti, Tokyo occorre prima esplorare il cuore di ogni quartiere. Bisogna partire dal centro della città, quindi andando a vedere il Palazzo Imperiale, Ginza, il più famoso quartiere commerciale di tutto il Giappone. Inoltre è anche un centro finanziario economico e uno dei quartieri più antichi di Tokyo. Vecchia residenza degli shogun, i signori della guerra, è sempre stato un luogo esclusivo. Infatti il suo nome deriva da Jin, che vuol dire argento. Cosa ci racconti dei quartieri?
Bene. Dei Parliamo quartieri. Allora, Asakusa è un quartiere che si trova nella zona nord-est del centro di Tokyo, alla fermata finale della metropolitana, nella linea Ginza. Asakusa è una delle parti meno caotiche però della capitale. Diciamo che è il quartiere più tranquillo, dove ancora quindi si incontrano ragazze che passeggiano in kimono e numerosi risho in giro per le strade, più per i turisti che altro. Asakusa quindi fa parte di quella zona della città chiamata dai giapponesi Shitamaki, ovvero città bassa, perché al chianto al fiume Sumida. Quindi diciamo che se volete visitare un quartiere un po' più caratteristico, cioè, andate in questo. Un altro quartiere che possiamo consigliare è Akihabara, che piuttosto che un quartiere è un immenso supermercato dell'elettronica. Infatti qui è possibile acquistare dal piccolo e originale gadget all'oggetto estremamente sofisticato. Come in tutti i mercati, alla fine la vendita è di norma preceduta da intense trattative che sarete obbligati a fare per trattare il prezzo. Akihabara è inoltre una sorta di museo della tecnologia, infatti è possibile trovare ancora funzionanti i primi PC, così come i robot meccanici degli anni 80.
Va bene, dai.
Quindi dai, c'è abbastanza da vedere, c'è tanto da dire e da vedere. Adesso possiamo lanciare la seconda canzone, così non mi annoiamo con tutte queste descrizioni,
esatto,
sulla città di Tokyo,
sempre.
Che è Say Yes dei
Chage and Asuka.
Ah. soya wagamama mo marunde boku wo tamesu
che siamo tornati dopo questa splendida canzone.
Esatto.
Ma in realtà era anche molto
dolce,
tranquilla, orecchiabile, diciamo.
Esatto,
dai.
Esatto.
Questi artisti giapponesi che piano piano stiamo scoprendo,
esatto,
in realtà non sono così male.
Ma.
Quindi continuiamo con questa scarrellata sui quartieri,
vai,
di Tokyo per scoprire qualcosa in più. Il prossimo è Shibuya, che è senza dubbio una delle zone più dinamiche della città. Infatti il quartiere è illuminato da 1000 megaschermi,
mm-hmm,
presenti su tutti i palazzi della zona, un po' tipo Times Square.
Esatto.
Insomma, se dobbiamo trovare una similitudine. E vi si trova una grande varietà di negozi, soprattutto da abbigliamento e musica, ristoranti, poi è Love Hotel.
Ah,
non chiediamoci.
No, sono belli, eh. Non c'è questa cultura in Giappone che io apprezzo, sinceramente.
Cioè, praticamente cosa
praticamente sono
delle
stanze che si possono prendere a ore. Queste sono ricche di qualsiasi giochino erotico.
Vabbè,
per
ma
le
chi
coppie.
Ci va?
Sono interessanti invece, secondo
vabbè
me. Solo che in Italia siamo
ma
bigotti.
Ma tipo le camere,
quindi,
con le Six Love.
Sì, però capisci che
hanno
in Italia
l'ambientazione particolare.
Non c'è, secondo me, tutta questa.
Vabbè, non c'è.
Mentre in Giappone è proprio uno standard.
Sei un lì. Po' differente.
Scusami, ma quando, prima di fare 18 anni era uno dei grossi problemi di noi giovani, perché non avendo mai casa libera, dove cazzo andavi? Scusami, la macchina non ce l'avevi, o rischiavi nella pineta e quindi...
Ma infatti solo a casa.
No,
astinenza, propone la rossa regista.
Vabbè.
Ci può anche stare.
La suora lì non è che mi fiderei molto, eh.
Comunque dicevamo che a parte i ristoranti e il Love Hotel, i giovani di Shibuya si esprimono attraverso l'arte del cosplay e la moda kangura, rendendo così il quartiere ancora più colorato e particolarmente caratteristico.
La moda kangura?
Kanguro.
Ah, che cos'è? Tu lo sai registrare cos'è la moda kanguro?
Io penso che sia proprio...
Sono tutti vestiti da marsupiali.
Finisce, ma quello sarebbe stato in Australia per tutto. Vabbè, comunque ci informeremo su questa cosa e vi diremo a breve cosa è questa moda canguro. Poi, che altri quartieri ci sono?
Allora, il prossimo che vogliamo menzionare è Shinjuku, luogo dello shopping preferito dai tokyoti. Ah, ecco come si chiamano gli abitanti di Tokyo.
Tokyoti.
Ci sono boutique, grandi magazzini, negozi e centri commerciali sotterranei che si sviluppano tutto intorno alla stazione. Già di per sé labirintica, Shinjuku è la sede della più grande, meglio conosciuta e più attività, la più attiva comunità gay del Giappone. Quindi se avete anche, insomma, il Giappone alla fine è un paese molto open mind.
Sì, è vero, ci assolutamente. Sta. Comunque, leggiamo che la moda kanguro.
Ganguro, con la G di Genova.
Ah, ganguro, vabbè.
Scusami, guarda che belle le ragazze ganguro. Sembrano delle...
Hanno un make-up un po' tipico, diciamo. Allora, sei vistose e piuttosto kitsch. Vengono combinate una bronzatura molto scura, che per i giapponesi, cioè da gialli diventano scuri.
Generalmente non sono molto scuri loro, i giapponesi.
Infatti, si fanno le lampade, insomma. Con i capelli che spesso sono acconciati in lunghi codini o in ricci gonfi e voluminosi, tinti con tonalità molto appariscenti ed eccentriche, quali rosa chewing gum, arancione, biondo paglierino e grigio argento. E poi viene utilizzato dell'inchiostro nero come eyeliner o del correttore bianco come ombretto e rossetto.
Una roba oscena.
Minigonne, braccialetti, anelli e collane, zeppe molto alte... Abiti molto vistosi. Vabbè, abbiamo capito com'è questa moda ganguro.
Domani mi compro un bel set di roba ganguro. A me sembrano un attimino kitsch, ma proprio un attimo.
Vistosa, vabbè.
Cioè, questo rossetto un po' da brazzo.
Comunque è una moda che noi non
molto
conoscevamo. Speriamo che non arrivi in Italia a questo punto, perché il caso, dai, veramente.
Ultimo quartiere prima della nostra prossima canzone. Ikebukuro, quartiere popolare, è famoso soprattutto per le vie delle fanciulle, indicando con questa espressione la presenza delle otaku donne che frequentano i vari negozi di anime e manga in questa zona. Sunshine City è tappa obbligatoria per chi vuole visitare questo interessante distretto. Andiamo avanti perché c'è ancora tempo, visto che la moda ganguro ci ha emozionato. Roppongi è un distretto particolarmente noto per le Roppongi Hills, che sicuramente non si chiameranno così, dove sorge il Mori Tower, il grattacielo che sovrasta la zona per i numerosi nightclub. Bene,
perfetto.
Potete sentire che sta arrivando la prossima canzone. Vi annunciamo il titolo dopo,
direttamente.
Adesso bisogna sentire questo capolavoro.
Infatti. Vai!
駅がある。ひとつ夜を越えと気が過ぎても、消えゆくものに気づきはしない。孤独と戦い続けて、それでも…
シャオスミロンピーです。Questa sensuale canzone molto tranquilla, anche questa romantica.
Comunque diciamo che erano i Galnerius con My Angel of Salvation.
Ragazzi, scaricateveli, comprateli su iTunes perché meritano.
Vabbè, comunque è un bel gruppo questo, cioè mi sembrano.
Sì. Cioè, schitarrano come i Roppongi.
Bene,
stavamo parlando degli ultimi quartieri di Tokyo. Siamo arrivati ad Harajuku, il quartiere della moda più estroversa di Torino.
Sì, di Tokyo comunque.
Scusate, dietro San Salvario c'è Harajuku.
È quello,
cioè,
ovviamente.
Dalle Gothic Lolita, appunto, alle celebri Ganguro di cui vi abbiamo parlato pochi minuti fa, chi vuole fare cosplay, per questo il quartiere è giusto. A te non piacciono i cosplay, come abbiamo detto, a me attirano,
ma
a te piacciono, regista, non si dicono niente. Ueno, situato nella parte più orientale del centro di Tokyo, rappresenta un punto di eccellenza culturale grazie ai suoi musei, santuari e templi.
Sì. Proprio di questo ci agganciamo e parliamo allora del Museo Nazionale di Tokyo.
Agganciamoci.
Così. Che è un museo immancabile, con una collezione di ricchezza e qualità, quasi 110.000 oggetti incomparabili. È formato da 4 edifici, un centro ricerca associato e 2 ristoranti. Di fronte a questa abbondanza, il viaggiatore, che non dispone di una giornata intera, normalmente anche più di una, privilegerà la galleria giapponese Onkan e la galleria dei tesori dell'Oryuki, con i suoi splendori buddisti. Calligrafie, rotoli di dipinti, sculture e inchiostri sono inoltre le testimonianze dello sviluppo artistico del Giappone dell'era Jomon, 10.000 anni avanti Cristo, fino al XIX secolo. Quindi diciamo che in questo museo potete trovare davvero un sacco di storia giapponese. Possiamo continuare quindi adesso?
Sì,
sì.
Dai, facciamo una continuazione.
Raccontiamo adesso.
Devo essere sincero, sembra un paese molto molto interessante.
Sì, in realtà sì. Non...
Devo essere sincero, magari...
È un po' sottovalutato forse dai turisti. Sarà che comunque
è
il viaggio
è un po' lontano dall'Italia,
è quello il discorso.
Migliaia di chilometri.
Ma anche perché però... comunque devi per forza fare uno scalo, non è come
non
un Roma-New York.
Milano-Tokyo.
Singapore come minimo o Dubai devi fare lo scalo, quindi è un po' più pesante come viaggio. Però vabbè, dai, noi lo consigliamo.
Dopo la laurea, dai.
Dopo la laurea, anche questo, dopo la laurea devo girarci tutto il mondo. Un anno solo di viaggio.
No, due anni sabbatici ci prendiamo e visitiamo tutte le nostre 24 puntate.
Con quali soldi?
C'è il Poli sempre, ricordati che quando finisci
che in qualche modo ci finanzia.
Quando finisci la quinquennale ti dà il tuo voto per 1000 euro.
Magari questo sì che sarebbe un sogno.
Se prendi il massimo ti aggiunge anche 50.000 euro. Quindi invitiamo tutti quanti a iscriversi al Politecnico di Torino.
Bravo, infatti. E studiare e prendere dei voti.
Pensate, se
sempre.
Vi laureate con 8 vi danno 8.000 euro.
Con 8.
Scusa, anche i più asini possono.
Però pensa con 100. Cioè, stelline, ve lo soldini così negli occhi. Bene, comunque, continuiamo. Raccontiamo un po'.
Di quello che c'è fuori Tokyo.
Infatti, perché comunque non è solo Tokyo, il Giappone, ma c'è anche tantissima roba da visitare. Infatti,
c'è questa forma banana.
Vi consigliamo prima di tutto Takayama.
Takayama,
che non bisogna perdere assolutamente una visita lì, e il suo quartiere Sanmaki, che è reso celebre dai carpentieri che hanno costruito le sue tipiche case in legno allineate sulla riva destra del fiume Niya, illustrazione di una sapienza artigiana che giunse fino a Kyoto. Mm-hmm. A volte musei, a volte negozi si affacciano su questo vivace mercato locale e sui locali da sake, arricchendo quindi di un fascino incredibile questa parte della città. Non perdete anche poi lo splendido museo delle arti di Ida Takayama, che espone fra l'altro splendidi oggetti in vetro di Lalique. Diamo quindi questi consigli, adesso
sì,
possiamo lanciare la prossima canzone.
Sì.
Appuntatevi sempre tutto, cari ascoltatori, così quando andate lì avete una sorta di book.
Incontrate Galnerius, la nostra prossima cantante che sta arrivando, credo sia una donna. La
sì, Misia con...
Everything.
めぐり会えた不思議ね願った君 そばにあるなんて書きたい思いのまま会えない時間だけが過ぎてく扉すり抜けてまた思い出してあの人と笑い合うあなたを愛しき人よ悲しませないで泣き続け
qua che siamo tornati sì. con queste note suavi finali sì. Che bello, continuiamo a raccontare qualcosa su cosa visitare quindi attorno a Tokyo. Abbiamo detto prima, abbiamo parlato di Takayama, adesso parliamo di Nikko.
Nikko
o Nikko, hai ragione, Forse Nikko.
È bello, secondo me, leggevo su internet che è una delle parti più belle del Giappone, oltre alla sua capitale, perché è molto tipica, sembra proprio di respirare quell'atmosfera dei samurai. Ci sono questi tempi, le pagode.
Infatti, si dice che sopravvive una certa immagine del Giappone eterno, quello delle stampe, degli haiku, delle lanterne di pietra, dei sentieri coperti di muschio che snodano fra cedri e alberi giganti. Cioè, deve essere davvero molto interessante come zona.
È molto interessante.
Inoltre, l'incantevole Nikko ha conservato tutti i suoi tesori, santuari shintoisti e buddisti, che portano qui il marchio del genio e sono stati inclusi nel patrimonio dell'UNESCO.
Vale! Anche questa volta. Buongiorno, sempre ti salutiamo e ti adoriamo.
Secondo me, tipo, l'UNESCO penserà che noi siamo
dei fan sfegatati.
Sì, sì, infatti.
Ho fatto già 10 account su Facebook per aumentare i like.
Ecco. Inoltre, il ponte Shinkyo, che commemora l'arrivo nell'ottavo secolo del monaco fondatore della città, unisce le rive del Daya coperte di Buddha seduti di ex voto. Molto interessante anche questa cosa qua.
Beh, giustamente l'atmosfera si sta un attimo... riscaldando,
sì.
Perché stiamo parlando di questa intensa città. Passiamo avanti, perché torniamo invece a un'altra città molto importante del Giappone, che è Kyoto, quella del trattato, giusto? Che poi cercheremo dopo.
Sì, infatti, e vi daremo maggiori informazioni.
Fin dalla sua fondazione, Kyoto, anch'essa patrimonio dell'UNESCO, giustamente, fu una delle più grandi capitali del mondo, celebre per la sua magnificenza e per il suo spirito. E qui emerge la singolare cultura giapponese. Nel XVI secolo ci fu un nuovo slancio spirituale e culturale, risparmiato dai terremoti e dalla Seconda Guerra Mondiale, grazie alla scelta di uno sviluppo industriale pulito, che appunto è di quello che stavamo parlando prima. Kyoto ha conservato la sua integrità architettonica. Pensate che ci sono 3.000 templi e santuari con 200 giardini, che sono appunto i punti fermi di un vagabondaggio nel passato, accessibile mediante le chiavi della tradizione, dove si riscopre l'arte del centellinare e trascorrere del tempo.
Wow, che bello che deve essere, però ci vorrei proprio andare.
Sì, effettivamente un mesetto in Giappone ci bisognerebbe farlo,
sì.
Anche perché secondo me è una cultura proprio che con la nostra non c'entra assolutamente nulla.
Infatti,
c'è
è vero.
Niente,
però sarebbe proprio una bella scoperta, anche perché questi giardini, non lo so, mi hanno sempre molto ispirato.
Sì, perché da un punto da un lato c'è la parte di Tokyo industriale, frenetica, poi invece
sì, dall'altro lato c'è proprio il relax.
Esatto.
È vero.
Anche perché sono appunto un popolo preciso, onesto, puntuale. Deve essere
dove
molto
non si rischiano gli scippi, esatto, anche. Diciamo esatto. Che questo che c'è una cosa bellissima per un turista, che comunque sei là, tranquillo, che
non ti può succedere,
niente.
Nulla.
Quindi ottimo come
Parliamo
cosa.
Adesso di Nagasaki, una città purtroppo famosa per il bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. È un porto molto molto attivo nel XVI secolo, dove venivano sbarcate le merci provenienti dall'Europa delle Cine. Centro di evangelizzazione e poi di persecuzione dei cristiani. Una storia come tanti, appunto, fino al giorno fatale del 9 agosto, dove appunto fu esplosa una bomba atomica. L'altra dov'era? Hiroshima e Nagasaki.
Nagasaki.
Il quartiere di Urakami conserva le stimmate della tragedia. Il monte Inasa permette di creare un distacco rispetto alla storia. Dall'alto dei suoi 330 metri, quindi non molto alto, offre in ogni caso una splendida vista della dinamica città odierna, dove potete passeggiare nel piacevole quartiere cinese e nel giardino Glover, spazio sospeso fra Oriente e Occidente. Un pezzo di storia un pochino drammatico, ahimè, però...
Però, vabbè, anche quello da vedere assolutamente.
Anche perché i giapponesi si danno sempre animo e forza nel ricostruire tutto. Basti vedere dopo l'ultimo incidente di Fukushima, che hanno tirato su tutto dopo in 3 ore,
niente.
Credo.
Ma anche perché hanno dei metodi costruttivi
particolari.
Proprio particolari, davvero,
sì,
devo
sì,
dire
sì,
questo.
Sì, sì.
Bene, lanciamo la prossima canzone. Allora, gli SMAP con...
Lionheart. ほら、その笑顔、泣いた。 Bene, 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 abbiamo ascoltato Smap con questa Lionheart, un po' un'altra canzone un po' sdolcinata.
Questi Smap saranno un gruppo tipo i nostri Backstreet Boys.
Non so, secondo me non sono neanche un gruppo, però vabbè.
Vabbè, erano più voci maschili, si capiva perlomeno. Sì. Penso di sì che fosse un gruppettino così.
Forse no, forse sì. Diamo sempre alla nostra regista il compito di cercare chi siano questi Smap.
Infatti, assolutamente.
Bene, sta arrivando il paese dei copertoni, delle gomme, perché c'è adesso da parlare di Yokohama, giustamente, no? Si chiama così, è una marca di pneumatici.
Questa Yokohama, che un secolo e mezzo fa era composta da poche baracche di pescatori sparse così sulla riva della baia del Giappone a 30 km a sud della capitale. Estratto dal suo torpore dal trattato commerciale fra Stati Uniti e Giappone del 1850, questo paesino di soli 600 abitanti si è trasformato incredibilmente in un tentacolare porto commerciale ed è oggi la seconda città del Giappone, quindi immaginiamoci da 600 abitanti nel 1850.
Vabbè,
siamo nel 2000,
parecchio.
Cioè in neanche 200 anni questi sono diventati una cosa incredibile. Infatti il cosmopolita, come tutti i porti, la città si divide fra un quartiere cinese, le concessioni europee e uno straordinario lungomare. Minato Mirai 21 in marcia verso il futuro. Ma cos'è questa cosa?
Non so, credo che siano degli anagrammi delle nostre qui. Volete sapere che se svolgete i nostri anagrammi poi sbloccate delle puntate speciali.
È una cosa incredibile, ragazzi. Quindi cercate di scoprire cos'è questo Minato Mirai 21. Sicuramente scoprirete qualcosa di interessantissimo. Assolutamente.
Comunque hai ragione, gli Smap sono una band.
Ecco, hai visto? Detto. Inoltre, Koya-san.
Koya-san.
Koya-san. Che con le sue criptomele dall'intenso profumo di resina, la serenità che emana dai suoi centri monasteri, sui 100 monasteri, la preghiera dei suoi 1000 bonze, la sua cornice di montagne che è coperta di fitti boschi, Koya-san è un luogo davvero molto incantato. Questo borgo, infatti, che risulta davvero isolato rispetto alle altre città che sono più agevolate con i trasporti, è ancora un importante centro di pellegrinaggio. Eppure, anche se i tempi cambiano, impongono l'arrivo dei bar de sake, karaoke, delle macellerie, diciamo che tutto questo risulta una vera eresia in una terra buddista, reputato in questo modo. Koya-san infatti ritrova il suo naturale raccoglimento nei suoi bellissimi templi, di cui ne consigliamo due, che è Danjogaran e Kangobuji.
Kangobuji. Esatto.
Che nella sua necropoli, nel suo museo, si accalcano 12 secoli di ricordi di alta spiritualità. Quindi, ragazzi, lo consigliamo se avete bisogno di una pausa così di riflessione.
Tu hai mai assaggiato il sake?
Sì.
Ed è buono?
Vabbè, il sake è quello che ti danno anche al ristorante giapponese.
Io non sono
comunque
mai andato al ristorante giapponese.
Non ci sei mai andato?
No, perché non mi piace il pesce.
Allora, il sake... Vabbè, è vero, scusa, un pugliese a cui non piace il pesce, vabbè.
Scusate.
Anzi, un salentino, scusa, se ti offendo, diciamo, dandoti del pugliese.
No, hai ragione.
Comunque, il sake non è male, è un po' forte in realtà, però dopo che ti fai una mangiata di sushi al giapponese ci sta.
Vabbè. Slurp de slurp, veramente.
Io andrei in Giappone solo per questo,
sushi,
in realtà, sì.
Esatto.
Per sushi e pesce crudo.
Il ramen. L'hai mai assaggiato quello invece? Gli spaghetti di riso?
Sì.
Ti piacciono?
Sì.
Che a me fanno un po'
schifo. A me piacciono tutte queste cose. Ah, sì? Io mangio tutte, purtroppo questo è il mio problema.
Io sono un po' scherzinoso invece, lo so. C'ho sto difetto...
Però devi migliorarlo.
Regista, a te piacciono i ramen? Li hai mai mangiati? No, visto io e la regista abbiamo gli stessi gusti, infatti.
Perché siete due cagnoletti, ecco perché.
Scusami?
Due cagnoletti.
Ah, sono termini giapponesi anche questi.
No, questo
qua
è termine siciliano.
Ah, sì, che vuol dire?
Cagnoletti. Cagnolini, cuccioli, capito? Che ancora dovete crescere in quel senso.
Mi faccio tutto passato.
Imparare a mangiare le cose. Cioè...
A casa mi aspetta l'omogenizzato di pasta al forno, infatti. Adesso.
Ma per Elisa lo posso ancora capire, perché comunque lei vive con i genitori. Noi vivi con i genitori, ancora ce li hai vizietti. Però tu che vivi da solo da oramai
4 anni,
cioè dovresti aver
strazio
eliminato tutti questi vizietti. Però vabbè, hai ancora tempo, hai tutta la specialistica, va.
Esatto,
migliorerai
esatto.
Anche in questo.
Ancora.
Ce n'è. Comunque, lanciamo la prossima canzone, Bonnie Pink con
It's Gonna Rain.
Bellissima questa canzone, ragazzi, vedetevi il video perché dopo tutti questi ciao che ci ha detto Bonnie
Vabbè,
Pink,
sicuramente l'avete notato ascoltandola, ciao. Questo ciao, che è molto simpatico. Comunque, basta rompervi con i racconti di mille città, adesso passiamo a qualcosa di divertente, feste, manifestazioni che si possono visitare e vedere in Giappone. La più importante festa giapponese è per il mio compleanno, quindi il prossimo viaggio potrei farmelo in Giappone.
Vedi?
Inizia dal 29 dicembre al 6 gennaio, infatti, è la settimana d'oro, che include la festa verde, la festa della Costituzione e la festa dei bambini. Madonna,
c'è tutto.
C'è di tutto. Comunque è pressoché impossibile trovare posto sui mezzi di trasporto e negli alberghi sia nella settimana di Capodanno, sia dal 27 al 6 maggio, di aprile al 6 maggio, che sono le due settimane più importanti di manifestazioni. Inoltre, ricordiamo una cosa molto simpatica, raccontiamola, che nella metro
ci sono gli spingi, ci sono passeggeri,
dei lavoratori che, cioè, teoricamente stanno nella metro per spingere i passeggeri dentro la metro. Questo
perché
è
non
entrano? Infatti, se notate, se cercate dei video sulla metro giapponese, di Tokyo in particolare, che è la peggiore, vedete la gente che sembrano le sardine in realtà.
Sono compressi, sono dei falzippati.
Infatti. Esatto. Inoltre, che altre feste ci sono? Una manifestazione molto importante è la festa degli adulti, che è il 15 gennaio, quando si celebrano cerimonie per i ragazzi che raggiungono la maggiore età, che la maggiore età in Giappone, ricordiamo che è 20 anni, non 18 come da noi e non 16 come in America, vabbè. Ogni nazione a quanto pare
ogni cultura è il problema.
Maggiore età, proprio differente. In questa giornata inoltre i giapponesi festeggiano anche la fine dell'inverno, lanciando fagioli e intonando canti per attirare la buona sorte e scacciare i demoni. Cioè, lanciando fagioli. Qua saluto i miei amici e ricordo la nostra festa di Natale in cui abbiamo lanciato fagioli in casa.
Sì,
perché no,
anche?
Sai cosa è successo? Ah. Stavamo giocando a tombola.
Esatto.
Siccome non avevamo le pedine, quelle che...
Sì. Capito.
Abbiamo utilizzato fagioli.
Vabbè, ma si usava 5.000 anni fa sta cosa.
E poi noi siamo un pochino anziani che facciamo queste cose. L'unica cosa che c'erano in casa erano fagioli e ceci.
Vanno benissimo.
E quindi da lì l'indomani non ti dico cosa hanno trovato le mie amiche in casa, perché fagioli. Mamma mia. Poi, che altro dire su queste feste? Un'altra festa è l'Hanami, che è contemplazione degli alberi in fiore. E di solito dura da febbraio ad aprile. Inoltre, il 7 luglio c'è la festa delle stelle, chiamata Tanabata Matsuri, e tra metà luglio e agosto, in occasione dell'Obon, ovvero la festa dei morti, si accendono lanterne che vengono lasciate galleggiare nei fiumi, nei laghi e il mare, per simboleggiare il ritorno dei defunti al di là. Questo è molto bello.
Mm-hmm.
Ci sono tante immagini, infatti, se cercate sul web di questo. Invece, per i matrimoni, lanciano
le lanterne,
cioè lanciano quelle, fanno volare le lanterne,
mini mongolfiere, diciamo,
sono bellissime quelle.
Vogliamo lanciare un'altra canzone intanto, perché forse la state già ascoltando, che sta partendo, perché arrivano i Southern All Stars con
Tsunami.
tsunami no yona wa peace me I know only eternal
Siamo tornati con il nostro ultimo intervento. Vi vogliamo ricordare sempre di citare il nostro sito internet www.ondequadre.polito.it,
la nostra pagina Facebook.
Esatto. L'ultima curiosità appunto su questa nazione, vi vogliamo parlare sia appunto di un architetto molto importante e di anche di piccole curiosità. Appunto, dovete sapere che i giapponesi stranamente non parlano inglese né qualsiasi altra lingua, perché sono molto, si vede, patriottici. Però in qualche modo negli uffici turistici anche le persone si fanno in quattro per aiutarvi, quindi in un modo o nell'altro si ci riesce a capire. Gli uffici informazioni riescono a fare delle prenotazioni su treni e hotel, tuttavia appunto si consiglia caldamente di portarsi un vocabolario e di imparare le parole di sopravvivenza. Inoltre in Giappone, appunto come si pensa, non è molto appunto usanza mangiare soltanto pesce crudo, ci sono diverse trattorie con piatti a noi completamente sconosciuti. Nonostante sia una cucina completamente priva di oli, burri o condimenti, sa essere molto molto variegata. Sono ottime infatti le polpette e gli spiedini di pollo, che si chiamano tsukune yakitori, l'okonomiyaki, il tofu, che a me personalmente fa schifo, i dolci con la marmellata di azuki, e inoltre per chi non resiste senza il cibo orientale ci sono ovviamente gli ottimi ristoranti italiani e le catene come Starbucks.
Dai, ma come si può andare in Giappone a mangiare al ristorante italiano? Io è le vero. Odio queste cose, veramente.
Giusto.
Non le concepisco.
Vergogna,
basta. Bisognerebbe
mangiate chilogrammi di tofu, ragazzi,
ma
che sa di aria.
Ma il discorso che fai in un post, ti devi, per conoscerlo al meglio, io
devi
la penso
mangiare.
In questo modo, quando fai un viaggio,
giusto.
Devi conoscere
giusto,
per all'eccellenza
non
la cultura.
Non potrei mai fare, però va bene. Sono
però va bene, a posto. Invece, se devono parlare dell'uno degli architetti più innovativi ed influenti al mondo, dobbiamo parlare di Toyo Ito, che è un architetto giapponese nato nel 41 a Seul ed è particolarmente apprezzato per la creazione ed elaborazione di concetti architettonici estremi nei quali combina il mondo fisico con quello virtuale. È uno degli esponenti infatti più significativi di quell'indirizzo architettonico che propina la nozione contemporanea di città simulata. Lui infatti nei suoi progetti alla fine che fa? Oltre a studiare delle strutture molto particolari nell'ambito proprio esterno, quindi cosa ne so, una facciata particolare, vetrate, geometrie assurde, lui studia anche l'interno al meglio e oltretutto fa un lavoro anche di fisica dell'edificio, per chi meglio studia il mio ambito, diciamo, mettiamola così. Inoltre è titolare di una cattedra all'Università di Tokyo, è professore emerito presso l'University of North London ed è visiting professor presso la Columbia University. Ha vinto il premio Pritzker nel 2013 e il premio Imperiale nel 2010. Cioè, non potevano nominare queste cose perché è un genio. E l'opera che a me è piaciuta di più è la Torre dei Venti. Quindi, se siete incuriositi,
cercate
la Torre dei Venti di Toyo Ito, che è davvero molto, molto particolare ed interessante.
Bene.
Bene, adesso vi possiamo salutare.
Vi lasciamo l'ultima canzone che state già ascoltando.
X Japan con
Forever Love.
Ciao ragazzi, alla prossima puntata.
Ciao.